sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
Venne un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli mandarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti e interrogarono: tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei? Sei Elia? Non lo sono, disse. Sei il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché diamo una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di colui che grida nel deserto: rendete piana la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogavano e gli dissero: perché dunque battezzi se non sei il Cristo né il profeta? Giovanni rispose: io battezzo in acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me e che è prima di me. Io non sono degno di slegarmi i lacci del sacco. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Il Vangelo di Giovanni è stato pensato da questo evangelista come un tribunale, un processo fatto a Gesù, cominciato nella storia di Gesù, che si prolunga nei secoli fino al suo ritorno glorioso, quando si invertiranno le parti, non più Gesù giudicato, ma Gesù giudice dei vivi e dei morti. Noi ricordiamo i famosi processi a Gesù: Pilato, Erode, i sommi sacerdoti. Gesù è stato sempre giudicato da tutti per il suo comportamento, perché era troppo vicino ai poveri, agli umili, ai peccatori, per tanti motivi, sempre giudicato. Ma il primo testimone in questo giudizio è Giovanni, come abbiamo sentito. Lui era venuto per rendere testimonianza alla luce, dice Giovanni. E abbiamo sentito il processo che gli fanno. Addirittura mandano da Gerusalemme una commissione d'inchiesta per esplorare questo personaggio strano, che veste come Elia, ha un linguaggio piuttosto forte come Elia, vissuto 800 anni circa prima. E allora ecco il processo che gli intendono: ma tu chi sei? Che fai? E Giovanni risponde con molta sincerità, con molta umiltà. Primo dice quello che non è: io non sono né Elia, né sono il Messia tantomeno, né il profeta di cui aveva parlato Mosè addirittura. Niente di tutto questo. Allora che sei tu? Che cosa fai? Sono la voce che grida nel deserto, come ha detto Isaia. Isaia, 500 anni prima, aveva detto agli ebrei esuli a Babilonia: coraggio, perché viene la liberazione. Il Signore viene a liberarvi, non sarete più schiavi, perché l'imperatore Ciro vi darà libertà. Allora avverrà per voi un esodo, superiore al primo esodo dall'Egitto. È il Signore stesso che vi guiderà dalla schiavitù di Babilonia alla libertà della terra promessa. Però, ecco, bisogna però la mia strada, perché ci vorrà una strada lineare, un'autostrada, oggi diremmo, che colleghi Gerusalemme a Babilonia. Quindi i colli verranno abbassati, le lacune, le gravi verranno colmate, una strada libera, dove il Signore verrà nella gloria a portare il suo popolo alla libertà. Bella immagine, che chiaramente non si riferiva alle opere pubbliche, ma alla trasformazione dei cuori. Riempite le valli, fate opere buone, colmate le lacune della vostra vita e abbassate l'orgoglio, la prepotenza, la cattiveria, la guerra. Strada pianeggiante, bella. Io sono questa voce che dice: preparate la strada al Signore che viene. Poi vi battezzo con l'acqua, certo, è un segno di penitenza, un desiderio di conversione. Ma in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete. Lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. Ecco la novità, ecco la testimonianza di Giovanni, prima ancora che Gesù compaia. E poi abbiamo sentito la sua umiltà. Io non sono degno neanche di sciogliere i legacci dei sandali di fronte a questo personaggio. Io sono un umile servitore e basta. Grandiosa questa figura, che dà a Cristo la sua testimonianza con la parola, con la vita. La vita era quella di Elia, un uomo del deserto, e poi soprattutto con il sangue, perché ha preceduto Gesù e nella nascita e nella morte. Ma il processo a Gesù continua, l'ho già accennato, nella sua vita, il processo finale di condanna a morte, e lo conosciamo. Ma Gesù risorto dice agli apostoli: voi mi sarete testimoni a Gerusalemme, nella Giudea, nella Samaria, fino ai confini del mondo. Gesù ha lasciato ai discepoli questo comando: essere suoi testimoni nel processo continuo che il mondo intende a Gesù. Perché Gesù è continuamente processato, e processato nella vita dei suoi amici, dei suoi fedeli, di noi, ai quali però Gesù promette l'avvocato difensore, il Paraclito, lo Spirito Santo. Voi mi sarete testimoni, ma io vi mando lo Spirito Santo che vi accompagna, che vi sostiene, che vi incoraggia, che vi difende, che vi dà la forza di essere miei testimoni fino alla fine del mondo. Allora, gli apostoli sono questi primi testimoni. Sappiamo che hanno dato testimonianza a Gesù con la predicazione, con la vita, con la morte. Tutti, chi dalla parte, chi dall'altra, chi in un modo, chi in un altro, gli apostoli hanno tutti dato questa testimonianza a Gesù. E contemporaneamente, subito dopo, una schiera di martiri, di cristiani che per difendere la loro fede hanno affrontato il martirio. Voi sapete che già alla fine del primo secolo, all'inizio del secondo, l'impero romano, già prima con Nerone e gli apostoli, ma poi in maniera ufficiale, l'impero romano dichiara: nefas est esse cristiano. L'essere cristiano è illegale, possibile di pena di morte. Ecco, e molti cristiani lo sanno, e cercano di vivere come possono la loro fede, qualche volta nell'ascondimento, ma spesso all'aria aperta, in pubblico. Si viene a sapere che c'è chi partecipa ai misteri cristiani. Tanti sono i martiri, noi non sappiamo contarli, e in tutto l'impero romano. E tra questi uomini, donne, giovani, meno giovani, noi oggi ricordiamo una ragazza, Lucia, di Siracusa. Muore nel 304, a 18 anni. Questa ragazza che è conquistata la fede cristiana e da subito è presa da un grande vocazione e prende alla lettera quell'insegnamento che abbiamo sentito nella prima lettura. San Paolo che dice ai cristiani: io vi ho fidanzati a un unico sposo che è Cristo. E questo vale per tutti i cristiani, amati da Cristo di amore nuziale. Ma Lucia lo interpreta in maniera ancora più forte, nella virginità consacrata a Cristo. Lui è il mio sposo. La madre, che lavora invece sposata a un giovane ricco e benestante, che tra l'altro ha fatto capire le sue simpatie per Lucia, questa ragazza bella, brava e buona, e la madre non vuole invece. Allora succede che la madre si ammali e la figlia la convinca ad andare a pregare sulla tomba di Sant'Agata. Ottiene la guarigione e allora non si oppone più al matrimonio con Cristo. Ha avuto questa grazia e anche lei si avvicina alla fede cristiana. Ma il pretendente non cede così facilmente alla rinuncia della ragazza e quindi cerca tutte le arti per poterla conquistare, ma non ci riesce perché Lucia è più forte di lui e resiste. E allora ecco la denuncia al tribunale: Lucia è cristiana, quindi va punita con le torture, con tutto quello che volete, e finalmente con la spada della trafice nel collo. Lucia muore martire perché è fedele a Cristo, e questa la rende grande. Ragazza di 18 anni, grande per la virtù, grande per la sua testimonianza al Signore. Dopo Lucia viene eredito di Costantino, che darà libertà alla Chiesa. Quindi nell'impero romano ufficialmente non c'è più la persecuzione, ma noi sappiamo che non è mai finita e che è continuata in un posto o in un altro, sotto un regime o un altro, fino a sempre, fino ai nostri giorni. E forse mai come ai nostri giorni è numeroso il gruppo di credenti in Cristo che vengono uccisi o perlomeno maltrattati per la fede. E tutti ne abbiamo avuto conoscenza, anche seguendo le vicende abbastanza recenti in varie parti del mondo. Se sei cristiano, sei almeno cittadino di seconda categoria, se non ti succede di peggio, se non sei vittima dell'attentato, di tutto quello che noi conosciamo e che dà un timbro ai cristiani, li rende veri testimoni di Gesù. Noi non siamo un clima di persecuzione diretta, almeno all'apparenza, nessuno ci spara addosso, però sappiamo quanto la fede sia oggi attaccata, colpita. Non solo la Chiesa e il Papa, ma la fede. Ecco perché la nostra testimonianza è messa a dura prova. Perché forse il pericolo più grosso oggi per molti cristiani è il rimprovero di Giovanni. che faceva i farisei e i sadducei. C'è in mezzo a voi uno che voi non conoscete. Non conoscete Gesù Cristo, non potete essere cristiani. Perché conoscerlo non vuol dire soltanto sapere che c'è, ma metterlo al primo posto vuol dire amarlo, vuol dire farlo entrare come l'unico nella vita. Perché è così. Sapere che non solo che è nato, vissuto, ma che è risorto, che è vivo e quindi vive la nostra vita, ci accompagna e verrà a giudicare i vivi e i morti. Eccola la nostra fede. Oggi purtroppo qualche volta Gesù Cristo è messo alla pari di altri profeti, di altri personaggi o filosofi. No, non può essere allo stesso livello. Anche se è definito il grande maestro, l'uomo dei poveri, della giustizia, dell'amore universale, non è solo questo, è il Signore risorto, il Dio della gloria, che verrà a giudicare i vivi e i morti. Allora, cari fratelli e sorelle, credo che la festa di Santa Lucia ci rinnovi il cuore soprattutto. Conoscere il Signore e amarlo, questa è la prima cosa, la cosa più importante che siamo venuti a chiedere. Sì, la vista, per carità, perché tutti ne sappiamo il valore e la preziosità, la vista degli occhi. E un pensiero particolare oggi per tutti i nostri fratelli e sorelle non vedenti, ma poi la vista del cuore, l'amore al Signore, l'esperienza di Lui, la preghiera, la meditazione, l'incontro sacramentale e la testimonianza nella vita, nel nostro ambiente, nei luoghi che incontriamo, alle persone che avviciniamo, anche con la mascherina, ma la nostra testimonianza di gioia per appartenere a Cristo, perché io vi ho fidanzati a Lui come una vergine casta, dice San Paolo. E tutti noi siamo fidanzati a Cristo come vergine casta per piacere a Lui.